ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Quella di oggi è una puntata anglofona e anglofila, perché vi racconteremo la nuova produzione di Peter Grimes di Benjamin Britten, firmata da Wolfgang Nägele, in scena al Luzerne Theater fino al 31 ottobre. Produzione cui ha assistito per noi Lalita del Parente, che prima della recita ha anche avuto modo di dialogare con Jonathan Bloxham, direttore artistico del teatro e concertatore dell'opera, sul podio della Luzerne Symphony Orchestra. Sarà dunque lui a guidarci nei meandri di questa partitura che nel 2025 ha compiuto 80 anni e dalla cui musica partiamo con un quesito che vi sottopone direttamente Lalita del Parente.
Ma in fondo Peter Grimes non potrebbe essere una serie Netflix?
Myself some kind.
In dreams I've built myself some kindlier home. In sogno mi sono costruito una dimora più accogliente. Aria di Peter Grimes dall'omonima opera di Britten, interpretata dalla voce di Brett Sprague, con l'accompagnamento della Luzerne Symphony Orchestra sotto la direzione di Jonathan Bloxham. In una registrazione effettuata, come quasi tutte quelle che vi proporremo, durante la prova generale dell'opera che ha debuttato a Lucerna il 6 ottobre. Peter Grimes è forse la partitura operistica di maggior successo di Britten e tuttavia alle nostre latitudini rappresentata molto di rado. Vale dunque la pena, crediamo, prima di entrare nel merito della recensione, di raccontare un minimo della trama per iniziare, ambientata in un tranquillo villaggio di pescatori inglesi, in cui però è successo qualcosa di molto grave. E chiediamo quindi alla Lalita del Parente di illuminarci sui fatti.
Dunque, noi entriamo e ci troviamo nel mezzo di un processo con il sindaco Swallow, sindaco per modo di dire perché ricopre anche altri ruoli all'interno della comunità di pescatori. Il sindaco Swallow e gli abitanti del villaggio, il coro, giudicano Peter Grimes e lui dirà: "Giuro su Dio onnipotente che quanto dirò sarà la verità." E queste sono le prime parole che noi sentiamo di Peter Grimes. Il motivo è che un giovane apprendista pescatore è morto sul suo peschereccio mentre erano in mare aperto. Peter Grimes si proclama innocente, ma il sospetto di colpevolezza da parte del villaggio diventerà praticamente la sua condanna. E qui esce subito il conflitto tra l'individuo e la società, il che è appunto il tema centrale dell'opera, la responsabilità anche di una società. Perché Peter Grimes, come abbiamo detto prima, è un outsider. È descritto come un pescatore, forse potremmo dire una persona semplice, a tratti rozza, che si innamora dell'insegnante del villaggio, la vedova Ellen Orford. E all'inizio la donna lo ricambia, lo sostiene, cerca di consigliarlo, insomma, è un bagliore di speranza per Peter. Si convince che gli mancano tre cose per essere accettato dagli altri. Pensa un po': i soldi, un matrimonio e una casa. E dunque, per poter realizzare questo sogno, si mette a lavorare duramente. Ma insomma, basta il sospetto che lui abbia maltrattato un altro apprendista e l'illusione va in frantumi.
Sin da subito, quindi, è chiarissimo che la tensione drammatica è generata dal dubbio, le prove contro Grimes sono solo circostanziali, e dal pregiudizio contro il diverso, l'outsider, appunto, che spinge la comunità a schierarsi contro il pescatore e a convincersi della sua colpevolezza. Una storia di sopruso, apparentemente legata ad un tempo passato, che però seppe affascinare il raffinatissimo Benjamin Britten. E dunque chiediamo a Jonathan Bloxam che cosa catturò la mente del compositore in questa storia?
I think Peter Grimes is truly a piece that's message is eternal and it couldn't be as relevant as it is now. When
Penso che Peter Grimes sia davvero un'opera con un messaggio eterno e non potrebbe essere più attuale di quanto lo sia oggi. Ma partiamo dall'inizio. Durante gli anni 30, Britten trascorse un po' di tempo in America con il suo compagno Peter Pierce. Quando stava per tornare in Inghilterra, incontrò il famoso contrabbassista, poi diventato direttore d'orchestra, Serge Koussevitzky, allora direttore della Boston Symphony Orchestra. Koussevitzky chiese a Britten perché non avesse mai scritto un'opera e Britten rispose candidamente che per farlo avrebbe dovuto tralasciare tutto il resto. Si trattava evidentemente di una questione economica. L'opera assorbe infatti molto tempo e dedizione, quindi serve un buon compenso. Koussevitzky capì al volo e grazie alla sua fondazione commissionò a Britten la sua prima opera. Inizialmente Britten si rivolse a Christopher Isherwood per il libretto, ma lui declinò gentilmente. Il soggetto non gli era congeniale.
From the region in England, from Suffolk, where he's from. And this poem, Peter Grimes, is much more about making Peter Grimes the villain than what Britten and effectively Piers and Montague.
Britten aveva infatti già deciso di lavorare su un poema di George Crabbe del 1810 intitolato The Borough, il villaggio ambientato nella regione del Suffolk, da cui egli stesso proveniva. Si trattava appunto della storia del pescatore Peter Grimes. Nel poema però Grimes viene dipinto decisamente come il cattivo. Tuttavia Britten, Pierce e successivamente Montague Slater, che accettò di preparare il libretto, decisero di usare un approccio più circospetto e di mettere piuttosto in luce la società che circonda Grimes. Britten, omosessuale in un'epoca in cui era illegale esserlo apertamente, lottava con molte difficoltà personali e spesso sceglieva la riservatezza piuttosto che l'estroversione. In una lettera scrisse: "Più la società è malvagia, più lo è l'individuo." E penso che nel mondo difficile in cui viviamo oggi, questo sia un messaggio fondamentale. Come società dobbiamo prenderci cura degli emarginati, degli altri, e non puntare il dito, come nel poema originale. Il messaggio dell'opera è quindi profondamente personale per Britten.
In so many regions of the world, I think that's a really important message to remember that us as society have to take care of outsiders, take care of other people, and not point the finger, like perhaps in the original poem. And so I think the message in the piece for Britain is incredibly personal in that sense.
Forse anche per questo, al suo apparire, quando nel 1945 andò in scena al teatro Sadler's Wells di Londra, l'opera generò un'ondata di sorpresa. Nessuno si aspettava che l'Inghilterra, silente in campo operistico da diverso tempo, potesse generare un simile capolavoro.
I mean, there was of course fantastic pieces of English opera throughout time, and you know, two seasons ago my first opera here was Dido and Aeneas. You know, one of the greatest older English operas by Henry Purcell, and I think.
Ci sono state ovviamente grandi opere inglesi nel corso del tempo. Nel 2023 la mia prima opera qui è stata Dido and Aeneas, uno dei capolavori dell'opera inglese antica di Henry Purcell. E penso che molti critici direbbero che Peter Grimes rappresenta la rinascita dello stile operistico britannico che Britten realizza a soli 32 anni. Per me è la sua opera più magica. La scrittura delle frasi in inglese è molto legata all'intonazione del parlato. Non si tratta solo di arie o numeri d'ensemble come era tradizione nei 150-200 anni precedenti. Nella struttura dell'opera ci sono quei momenti, certo, perché Britten è un classicista nel cuore, ma chiaramente troviamo anche ispirazioni diverse. Non arriva fino allo Sprechgesang, anche se curiosamente Britten voleva studiare con Berg a Vienna, ma non gli fu permesso. Usa idee moderne per l'epoca su come scrivere per le voci, con una capacità unica di rendere tutto molto accessibile al pubblico. E penso che questo sia un punto d'accesso unico in Britten, anche se la sua musica può sembrare moderna e magari intimidire chi non la conosce, per me parla in modo chiarissimo. Forse sono di parte perché sono britannico, ma penso che trascende la lingua, il modo in cui usa il materiale melodico, angolare o le linee che ricordano il parlato è unico e ha dato inizio a una nuova ondata.
Britain sounds, well, it's not contemporary, but sounds modern as a concept. It actually speaks so clearly for me anyway. Maybe I'm biased because I'm British, but I think it transcends language and it and the way that he uses melodic material or angular material or lines that are reminiscent of spoken speech in the music is unique to Britain, and he started a whole new wave of that.
Thank you.
embroidery in childhood was a luxury of idleness. Il ricamo nell'infanzia era un lusso dell'ozio. Aria di Ellen da Peter Grimes di Benjamin Britten, meravigliosamente cantata dal soprano Eirun Unarsdottir con l'accompagnamento della Luzerner Symphony Orchestra sotto la direzione di Jonathan Bloxam, cui vorremmo chiedere di spendere due parole per questo personaggio, Ellen Orford, la maestra del villaggio.
Well, I suppose Ellen and perhaps Captain Bulstrode are the only two characters that attempt to understand Grimes, to say that friends in some sense perhaps, but they have an attempt to understand this outsider, this person who's...
Direi che Ellen, insieme forse al capitano Bulstrode, è uno dei pochi personaggi che cerca davvero di capire Grimes. Forse non si può parlare di amicizia in senso stretto, ma c'è almeno il tentativo di dialogare con questo outsider, quest'uomo in lotta con se stesso. La musica di Ellen è spesso più semplice rispetto a quella degli altri personaggi, ma anche più bella, con linee più lunghe, più liriche. C'è un'area nel terzo atto, la embroidery area, ossia l'area del ricamo, in cui Ellen parla del maglione che ha lavorato a maglia per un ragazzo scomparso. È un brano che si può cantare anche separatamente, uno dei pochi che si può estrarre dall'opera. È scritto per arpa e archi, quasi come un lamento rinascimentale. È un altro esempio del modo in cui Britten guarda non solo al presente o al futuro, ma anche al passato musicale. Funziona benissimo perché Ellen parla di un ricordo e l'orchestrazione semplice, dopo tanta varietà timbrica, è davvero toccante. Mette in luce la sensibilità e l'empatia emotiva di Ellen verso Peter.
Rather than harp and contemporary string section is kind of the sound world that he's going for, and it's incredibly moving suddenly to have this very simple orchestration in the background, having had so much in so much variety of orchestral color before. It's very, very touching, and I think it highlights the sensitivity and emotional depth and emotional empathy, let's say, that Ellen has towards Peter.
C'è però un altro personaggio enorme, incombente, che si muove letteralmente sullo sfondo, e ovviamente stiamo parlando del mare.
So the sea, of course, plays a huge part in Britten's life personally, as it does in this piece. Again, there are so many reflections of how this is linked to Britten.
Il mare, naturalmente, ha un ruolo enorme nella vita personale di Britten, così come in quest'opera. Ci sono tantissimi elementi che riflettono questo legame. Ci sono ovviamente i famosi Four Sea Interludes che vengono spesso eseguiti anche separatamente da molte orchestre sinfoniche con finali leggermente diversi. Britten riesce, grazie a una strumentazione geniale e a un perfetto dosaggio dei tempi, a rappresentare stati del mare molto diversi. Il flusso e riflusso delle piccole onde, come si potrebbe immaginare camminando sulla spiaggia di notte, il luccichio del sole sull'acqua, tutto orchestrato in modo incredibilmente visivo. Può sembrare banale dirlo, ma è davvero chiarissimo. E poi c'è l'interludio della tempesta, molto famoso. In superficie si sente la violenza del mare, il suo impeto, ma io direi che è più una tempesta psicologica che reale. Riflette lo stato interiore di Grimes, i suoi turbamenti. Questi interludi non ci portano solo da una scena all'altra geograficamente, ma anche psicologicamente. È musica straordinaria da eseguire.
And so these interludes in the piece take us not only geographically in the opera from one scene to another, but also psychologically from one place to another, and it's just remarkable music to perform.
Musica straordinaria che sembra scritta apposta per un direttore inglese. Rarissimo trovare interpreti di altra provenienza, forse per il fortissimo legame con la lingua che sembra indispensabile per affrontare questa pagina. E quindi non possiamo non chiedere a Jonathan Bloxam che cosa significa per lui dirigere Peter Grimes.
This is my first time doing Grimes, which, you know, as a Brit, it's one of the bucket list pieces for sure. I can't think of anybody who wouldn't want to conduct it.
È la mia prima volta con Grimes, e per un britannico è sicuramente uno dei titoli da lista dei desideri. Non riesco a pensare a nessuno che non vorrebbe dirigerlo. Mi sento proprio fortunatissimo di essere qui, in questo momento, a metterlo in scena in questa stagione. L'ultima volta che Grimes è stato rappresentato a Lucerna è stato circa 29 anni fa, in collaborazione con il Lucerne Festival. Forse ci sono ancora un paio di musicisti in orchestra che se lo ricordano, ma per la maggior parte di loro è una novità. È un'opera in cui ogni strumento ha qualcosa da fare, è scritta in modo eccellente. Il materiale è distribuito molto bene tra le sezioni. Quando facciamo un'opera come Idomeneo di Mozart, i tromboni hanno forse 12 battute da suonare, importantissime certo, ma poche. In Grimes, invece, tutti sono coinvolti continuamente. Anche se qui a Lucerna abbiamo un golfo mistico un po' più piccolo di quanto vorremmo, suoniamo con la partitura orchestrale completa. L'unica cosa che riduciamo leggermente è il numero degli archi, ma ogni altro strumento è presente. È straordinario che riusciamo a farci stare tutto, grazie alla mutua comprensione e al lavoro del nostro fantastico team tecnico e dell'orchestra. Così possiamo offrire davvero il caleidoscopio orchestrale che Britten ci regala.
To be able to, you know, offer this kind of kaleidoscope of orchestration that Britten gives us, and we, you know, make the most of the space we have.
La voce di Brett Sprague chiude il quarto Sea Interlude dal Peter Grimes di Britten, ancora nell'esecuzione della Lucerna Symphony Orchestra diretta da Jonathan Bloxam, in una registrazione effettuata durante la prova generale dell'opera a Lucerna. Come dicevamo, la prima di questa nuova produzione, firmata per la regia da Wolfgang Nägele, è andata in scena il 6 ottobre e alla recita successiva ha assistito per noi Lalita del Parente. Qui chiediamo, per iniziare, che cosa si vedeva sulla scena?
Dunque, tanto per iniziare, si apre il palcoscenico e troviamo un muro massiccio, difficile da smuovere, un muro su cui stanno tutti i personaggi del villaggio, proprio tutti, anche il sindaco, anche la maestra della scuola, stanno tutti lì, mentre Peter Grimes è vicino a noi, è sul palco. Quindi lo percepiamo da solo e in una posizione, come dire, di sottomissione, nel senso che comunque gli altri sono tutti al di sopra, gli parlano dal sopra, le voci arrivano da sopra, mentre la sua arriva da sotto. Che collega questi due, potrei dire, questi due insiemi comunque, è una scaletta, come quelle delle piscine, è una scaletta scomoda, scomoda, che ricorda sì quelle delle piscine, quelle delle barche, insomma, un elemento scomodo da percorrere con attenzione. E se i villeggianti lo percorreranno più facilmente, per Peter Grimes sarà difficile, nel senso che lui questa scaletta la usa poi solamente per andare in mare aperto. Il mare che non si vede ma si sente, è rappresentato da questo telo bianco che si vede sul fondo, a volte vediamo le luci, la luce del faro del villaggio che parte dal pubblico e ruota sul palco mettendo in luce le piccole azioni, come dire, disdicevoli degli abitanti del villaggio. Insomma, un bel gioco di elementi per costruire quello che è il mare, quello che è il cielo, che secondo me sarà anche importante, e quello che è una dimensione che non è orizzontale, non è paritaria, è verticale, e lo capiamo subito.
Quindi una netta distinzione tra il gruppo e il singolo, visibilissima, a rappresentare ovviamente i rapporti di forza, ma anche il giudizio morale, che però, così facendo, sembra calare sull'imputato da un gruppo di eletti.
Devo dire che Wolfgang Negele ha fatto in modo che anche gli altri personaggi non siano totalmente migliori di lui. Cioè, c'è una piccola somiglianza in quello che è Peter Grimes e quello che è il villaggio, e questa cosa la trovo interessantissima.
E quindi come procede il gioco delle identificazioni del pubblico?
Ma come dire, io penso che a ognuno di noi sia capitato anche proprio di essere Peter Grimes, cioè di essere l'outsider in una situazione. Evidentemente in quest'opera è estremo quello che è, no? L'innocenza e la colpevolezza. Però io parto dal presupposto che il regista sia dalla parte di Peter Grimes, ma non perché lo sento io, ma perché effettivamente riesce a dare a Peter una tridimensionalità. Cioè, il fatto che lui sia un pescatore semplice, che però ha una poetica, un'etica dentro di sé, questo mozzo, questo apprendista pescatore, in fondo gli voleva bene, ha un sacco di rimorsi al riguardo, gli ha rovinato la vita, tra virgolette, questo fatto. Ciò nonostante, si deve andare avanti, e c'è una frase, forse la più bella per me, che riassume la tridimensionalità proprio di Peter. Who can turn skies back and begin again? Cioè, chi può riportare indietro il cielo e ricominciare da capo? E questo sta a indicare che da qualche parte Peter è cosciente di quello che è successo e vorrebbe cancellarlo. Ciò non significa che lui sia colpevole, però anche qui dobbiamo chiederci se è più grave non condannare una persona colpevole o condannare una persona innocente.
In effetti, come abbiamo detto, accanto al tema della contrapposizione tra il singolo e il gruppo, l'altro grande argomento sottostante al Grimes è quello del giudizio. Chi ha veramente diritto di giudicare e soprattutto su quale base? La lite del parente, come si pone la regia di Negele rispetto a questo tema?
Allora, faccio una premessa.
Sì.
Peter Grimes a un certo punto tira una sberla a qualcuno e il villaggio commenta: Peter Grimes è di nuovo nel suo elemento. E in questo momento ho avuto un déjà vu. Mi è sembrato di vedere quella volta in cui Will Smith tira una sberla a Chris Rock.
E ti riferisci chiaramente a quella celebre serata della premiazione degli Oscar durante la quale Will Smith salì di corsa sul palco per dare un ceffone al comico Chris Rock che aveva fatto una battuta sulla moglie di Smith.
Quella cosa lì in cui abbiamo detto, vedi, Will Smith è quello. E quante volte mi sono detta, al giorno d'oggi c'è qualcuno che è un outsider e si ritrova in questo mondo di inclusive l'escluso. Forse è per questo che io invito ad andare a vederlo, perché parla di una contemporaneità tremenda.
E quindi in questa regia di Wolfgang Negele l'inclusività genera nuove forme di esclusione. Ma veniamo alle prove vocali, e non possiamo non partire dal protagonista che canta il ruolo che fu scritto e modellato sulla vocalità del compagno di Britten, ossia il tenore Peter Pears.
Eccellente Brett Sprague, sia nei momenti drammatici che nei momenti lirici, assolutamente poetici quelli lirici e drammatici, come dire, io direi quasi violenti. Bellissima la sua interpretazione fisica, è un ruolo che lui ha già fatto in passato, quindi si vede che lo ha masticato, cioè che c'ha una memoria muscolare in quello che fa, no? Veramente convincente, riesce a sostenere questo ruolo che comunque non è facile, perché dall'inizio è una vittima. È una vittima e il villaggio è il carnefice, però riesce a lasciarsi andare con Ellen Ordorf, interpretata anche qui benissimo da Eirun Unnarsdottir, noi l'avevamo già sentita in Fledermaus,
sì.
Convincente come anche il capitano Balstrod, Vladislav Tlush, un terzetto che riesce a farci avvicinare a Peter Grimes, a coinvolgerci in quello che è la sua visione delle cose, e siamo un po' frustrati anche con lui quando non riusciamo veramente a convincere il villaggio della sua innocenza. Quindi sì, ottime le prestazioni vocali, quella di Brett Sprague assolutamente eccellente.
E per quel che riguarda orchestra e coro?
Coro potentissimo.
Ah.
Anche qui molto violento come messo in scena a volte, no? Quello che il coro riesce a fare, unito dalla forza di voler avere un capro espiatorio. È veramente potente, sostenuto dall'orchestra anche veramente in ottima forma. Sì, notevoli.
Considerata la rarità del titolo, in questo caso più che in altri ti devo anche chiedere come ha reagito il pubblico. Tu non sei andata alla prima, lo ricordiamo.
Esatto, non era la prima, però ho chiesto della prima ed era piena. Mentre ieri sera non era piena, ma il pubblico l'ha accolta molto bene, begli applausi, qualche persona si è addirittura alzata, non era piena la sala, ecco. Era veramente notevole, nel senso che la prestazione di Brett Sprague ti trascina veramente in una sensazione di combattere contro qualcosa di più grande di te. E questa l'abbiamo sentita sul pubblico, nel pubblico.
Infine non posso non chiederti un commento sulla prova di Jonathan Bloxham, anche se credo di aver capito in che direzione andremo.
Molto bene, è un testo che ama molto, è una musica che ama molto, si sente che c'è uno studio profondo di quella che è la partitura e di quella che è la resa musicale.
E allora, prima di chiudere il capitolo Britten, considerando che l'anno prossimo cadranno i 50 anni dalla scomparsa del grande compositore inglese, chiediamo a Jonathan Bloxham di suggerirci tre pagine del suo catalogo che non possiamo non conoscere.
Well, I could say Peter Grimes, but I won't because I'm hoping people will... We're coming anyway, exactly, people will come anyway. So, I would say...
Potrei dire Peter Grimes, ma spero che la gente venga comunque a vederlo. Quindi direi, Billy Budd, un'altra opera da lista dei desideri, storia incredibile, orchestrazione straordinaria. Poi sicuramente la Sinfonia da Requiem, è un brano per orchestra sinfonica completa, dura circa 20 minuti, non è molto programmato, forse perché è troppo lungo per essere un ouverture, è troppo corto per un secondo tempo, ma è incredibile. Ogni volta che l'ho diretto, orchestra e pubblico ne sono rimasti affascinati. E per chiudere direi Serenade for Tenor, Horn and Strings. Qui troviamo un uso straordinario delle forze in campo. Il corno è usato in modo virtuosistico anche fuori scena. Britten ha modellato la linea del tenore sulla voce di Peter Pearce, il suo compagno, e per valorizzarla ha sfruttato tutte le possibilità tecniche degli archi. Non vedo l'ora di eseguirlo più volte l'anno prossimo, anche qui in Svizzera. Non posso ancora dire con chi, perché non è stato annunciato, ma sarà a Zurigo nel novembre 2026. Per l'occasione abbiamo commissionato a Dan Klein un nuovo brano da affiancare alla Serenade. Sarà la prima svizzera di quel pezzo insieme alla composizione di Britten.
I'm working with there is a wonderful young British composer, and we've actually commissioned a new piece to go with it by the composer Anna Klein. And so this will be the Swiss premiere of that piece and also the Britten Serenade.
Queen Empress, chaste and fair, now the sun is late to sleep. Esperus in peace thy light, goddess, 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 excellently bright. Threat not by envious shade, dare itself to wind up holes, since a shining orb was made. Heaven too clear when did it close, bless us then with wish and sight, bless us then with wish and sight. makes the day of night. Thou that makes the day of night. Thou that makes. Oh, goddess, 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 goddess.
Il sesto movimento, inno dalla Serenade for Tenor, Horn and Strings, opera 31 di Benjamin Britten, eseguito da Peter Pears, ovviamente il tenore, con Barry Tuckwell al corno e l'accompagnamento della English Chamber Orchestra diretta dallo stesso Benjamin Britten per un disco Decca del 1963. Abbiamo ascoltato e parlato molto di Britten, ovviamente, in questa puntata, perché il suo Peter Grimes è in scena fino al 31 ottobre a Lucerna, e allora prima di congedare Jonathan Bloxham, che di quel teatro è direttore musicale e con il quale, ve lo ricordo, ha dialogato per noi Lalita del Parente, vogliamo ancora intrattenerci con lui a proposito di questo suo ruolo e della stagione appena iniziata. Ma per farlo cambiamo decisamente musica. L'incipit dalla Sinfonia della Louisa Miller di Verdi, eseguita dalla Lucerna Symphony Orchestra sotto la direzione di Jonathan Bloxham durante la scorsa stagione del Teatro di Lucerna, di cui Bloxham, come dicevamo, è direttore musicale dal 2023 e al quale chiediamo come ha lavorato in questi anni per inserirsi in questa nuova, per lui, realtà musicale.
So I always feel that when you meet a new team, whether it's an orchestra or whether a new group of singers or a chorus, the most important thing is to really learn how they tick, how they work first.
Penso sempre che quando si incontra un nuovo team, che sia un'orchestra, un gruppo di cantanti o un coro, la cosa più importante sia capire davvero come funzionano, come lavorano. E quindi, naturalmente, quando sono arrivato 2 anni fa, i primi mesi, o forse anche la prima stagione, anche se abbiamo eseguito musica fantastica di Purcell, di Puccini e tanti altri, ho passato davvero tanto tempo ad ascoltarli. Ad ascoltare le loro voci sia in teatro che fuori dalla sala prove per capire come lavorano e quale potenziale hanno. Perché non si sa mai con quale materiale si sta lavorando finché non si conoscono e incontrano le persone in carne ed ossa. Per me, gli ultimi 2 anni sono stati un viaggio incredibile da questo punto di vista. Ora che ci conosciamo molto bene, abbiamo realizzato produzioni meravigliose, sento che siamo davvero connessi, sia con la Luzerner Symphony Orchestra, sia con l'ensemble di solisti e il coro.
That means the work that we do, we can start from day one already talking about details, already at a high level, really kind of.
Il che significa che possiamo iniziare a lavorare fin dal primo giorno parlando già di dettagli a un livello molto alto. E questo è davvero importante perché ogni opera che affrontiamo, che sia Benjamin Britten ora o Mozart prossimamente, costituisce un mondo stilistico molto peculiare e adesso possiamo subito iniziare a parlarne attraverso la musica e le prove senza dover ripartire da zero. Sa, a volte quando si dirige come ospite di un'altra orchestra o un teatro dell'opera, ci vuole tempo per entrare in sintonia. La responsabilità, forse, con un'orchestra ospite è quella di portare metaforicamente una buona bottiglia di vino e fare una bella conversazione. Ma quando si lavora con un team per tutto l'anno, si avvia un processo di costruzione della musica molto diverso. E penso che questo renda il lavoro sul palco più vivido, più spontaneo, più emozionante. Possiamo correre più rischi perché ci fidiamo l'uno dell'altro. E tutto questo, per me, si traduce in un lavoro ancora migliore nell'opera.
And I think it means the work we do on stage can be more vivid, more spontaneous, more exciting. We can take risks more because we trust each other. And all these things for me flow into even greater work in opera.
E a proposito di opera, la stagione che si apre la vedrà impegnatissimo. Peter Grimes, come abbiamo detto, Louisa Miller in una ripresa, Zauberflöte e poi ancora Elisir d'Amore.
Absolutely, it's full of hits this season. We're so lucky. Such, as you say, such varied hits too. I mean, Mozart for me, which comes next in the season, is...
Assolutamente. È una stagione piena di capolavori. Siamo molto fortunati, anche perché c'è molta varietà. Mozart, che per me arriva subito dopo Britten nella stagione, è un compositore con cui mi sento incredibilmente a mio agio nella grammatica musicale. Ogni compositore ha la sua grammatica. Come direttore principale dei London Mozart Players, passo molto tempo a Londra lavorando sulle opere sinfoniche o da camera di Mozart. E quindi portare Mozart qui il più spesso possibile è un mio grande desiderio.
Working on the symphonic works or smaller works of Mozart, and so to bring Mozart as many times here as possible is a huge wish of mine.
E allora, siccome anche noi condividiamo questo ottimo augurio per il Teatro di Lucerna, congediamo il maestro Jonathan Bloxham con il finale di Zauberflöte, diretto però in questo caso da René Jacobs, alla testa dell'Akademie für Alte Musik Berlin, per un disco Armonia Mundi del 2010.
Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zernichten der Heuchler ihr schlichene Macht.
Intervallo. Un ritratto di Joan Sutherland, soprano.
Oggi parliamo di uno dei più grandi miti dell'opera del Novecento, il soprano Joan Sutherland, australiana, nata nel 1926, morta nel 2010, è stata uno dei grandi fenomeni, possiamo dire, della voce. Lei ha cantato fin da bambina, ha avuto la passione per il canto, la madre era cantante però non aveva fatto mai nessuna carriera e lei cantava fin da piccola, pensava di essere un contralto, poi invece ha capito di essere un soprano. Però capisco questa perplessità perché la voce della Sutherland è veramente qualcosa di unico. Lei aveva il grande culto degli usignoli, alcuni dei quali erano australiani, perché la famosa Melba per esempio, o la Tetrazzini. C'era questa passione, ma lei era un usignolo un po' corpulento, diciamo, cioè la voce della Sutherland era una voce enorme. Chi l'ha ascoltata in teatro sa che era una voce che riempiva la sala in un modo sorprendente e poi aveva questa fluidità, questa facilità negli acuti. un'estensione della voce incredibile, per cui lei è diventata immediatamente famosa a Londra con La regina della notte. E cosa che è incredibile, dopo questa uscita così clamorosa in una parte così difficile, così famosa come La regina della notte, non ha disdegnato di fare la comprimaria, di cantare Clotilde nella Norma cantata da Maria Callas. E le racconta di come stava nascosta dietro le quinte a osservare la Callas in ogni dettaglio per vedere come faceva, come respirava, come si faceva a cantare così. E la Sutherland è stata sicuramente una delle grandi eredi, possiamo dire, della Callas. Anche se nessuno è perfetto, sappiamo, nel mondo, il difetto della Sutherland è che non si capiva quello che diceva quando cantava, insomma la dizione era sempre un po' oscurata. Solo nel Don Giovanni con Giulini le impose una dizione un po' più chiara e lei ha evidentemente obbedito. Però la sua carriera è stata straordinaria, naturalmente in tutti i teatri del mondo, è stata al Metropolitan per tantissimo tempo e sempre ha portato questa luminosità, questa voce straordinaria che possiamo dire era quella di un soprano drammatico d'agilità. Ascoltatela nella cabaletta dei Masnadieri di Verdi, dal secondo atto, perché è qualcosa di veramente straordinario. Ricordiamo che la Sutherland ha anche lanciato un altro famoso divo del melodramma, perché lei, essendo così monumentale, così alta, quasi tutti i tenori erano più bassi di lei, e il marito e direttore d'orchestra Richard Boning, quando ha conosciuto Pavarotti, ha detto alla moglie: «Ho trovato finalmente il tenore per te».
Firmato Michele Suazzo.
misfatto, chiedo perdon.
Mi lascio.
Uditemi.
Io perciò.